la squadra viola e per capire se insomma ci siamo lasciati alle spalle probabilmente il periodo più difficile della gestione Montella. È il giorno dopo la conferenza stampa di Daniele Pradè, quindi chiaramente le parole del DS Viola continuano a essere d'attualità per una squadra che poi si è allenata in mattinata, domani sarà libera, lunedì riprenderà la preparazione in vista della trasferta di Verona. Ne parleremo con i nostri opinionisti, con Stefano Rossi. Ciao Stefano, buonasera.
Ciao Tommy, buonasera a tutti.
Con Michela Lanza. Ciao Michela,
ciao,
bentornata.
Ciao Tommaso, buonasera a tutti.
E soprattutto anche con i contributi che abbiamo realizzato in questo pomeriggio, cercando un po', come dire, di svariare sugli argomenti più attuali di casa fiorentina. È chiaro che senza il campionato ne risente sicuramente l'attualità della squadra, perché viene un po' meno il discorso tecnico, si va più su vicende extracampo, però insomma molto ci ha raccontato ieri Pradè. Noi magari proprio su questi aspetti ci siamo soffermati, a cominciare ad esempio a questo aspetto aziendale che mi sembra non abbia poi entusiasmato, così per dire, la tifoseria, questo mondo del calcio legato all'azienda che evidentemente lascia sempre meno spazio magari ai sogni, al sentimento.
Ecco, esatto, proprio questo. Diciamo che non ha entusiasmato per niente, no? Perché ovviamente il mondo del calcio, la Fiorentina soprattutto, stiamo parlando di Firenze, è sempre stata un qualcosa che va oltre l'interesse. Il tifoso l'ha sempre vista come un qualcosa che rispecchia in pieno il sentimento, la passione, il cuore. Quindi questo accostamento della società fiorentina ad un'azienda sinceramente è una cosa che
ha un po' effetto.
Esatto, un po' fredda come
sicuramente
cosa. E quindi non è che piace tanto, però purtroppo il calcio di oggi è sempre più business, sempre meno cuore, e lo vediamo tutti gli anni con arrivi e cessioni di giocatori. Insomma, ormai non ci sono più bandiere, non ci sono più attaccamento alla maglia e alle città, almeno insomma pochi casi, proprio rari,
sporadici purtroppo. E il nostro Stefano si è soffermato fra l'altro con un ex dirigente intorno alle 18:45, questa intervista interessante, proprio sugli aspetti che oggi di fatto tramutano il calcio in un'industria nella quale le aziende devono sicuramente rispondere anche a logiche non solo esclusivamente sportive. Parleremo anche di mercato, perché comunque ieri il direttore sportivo qualche dritta su gennaio ce l'ha data, e allora un po' il passato, un po' il presente, un po' il futuro a gennaio della Fiorentina. Anche qui un'altra intervista intorno alle 19:15, come detto giornata che non ha regalato grandissime notizie. Ci sono un po' di dichiarazioni qua e là dal globo, anche perché abbiamo una decina di giocatori sparsi per gli impegni con le rispettive nazionali, poi magari ci torniamo sopra. Nel frattempo purtroppo l'attualità non esclusivamente sportiva, ma in questo caso purtroppo anche di quella che è la condizione del nostro paese, ci racconta di situazioni molto molto difficili in Liguria, e questo davvero è un dramma che in questo momento non conosce sosta. Ancora problemi per la pioggia, inondazioni in Liguria, nella zona di Genova, e quindi grande timore con il sindaco che ha invitato tutti a restare a casa. Addirittura a Milano, altra situazione molto molto difficile, per il momento annullate le sedute di rifinitura di Italia e Croazia che domani dovrebbero giocare, ma oggettivamente adesso la partita è a rischio.
Eh beh, non ci sono dubbi, anche perché insomma l'allerta a meteo mi sembra che non finisca qua, e soprattutto al di là dell'allerta c'è una situazione in Liguria, in gran parte della Liguria, non solo Genova, parliamo anche di Chiavari, anche altri posti, incredibile, quindi insomma dispersi, paura. È veramente una situazione imbarazzante e anche traumatizzante.
Riflessi sportivi chiaramente che lasciano il tempo che trovano, però per dovere di cronaca il discorso legato a Italia-Croazia rimane in sospeso. Per il momento sono annullate le rifiniture delle due squadre, vedremo se poi Conte parlerà o meno. Certo è che a questo punto la gara di domani a San Siro tra Italia e Croazia resta a rischio rinvio, resta anche da capire eventualmente quando potrebbe essere recuperata. Nello specifico poi ci sono anche due giocatori viola, perché Aquilani ha seguito la strada di Pasqual, che probabilmente domani se si gioca potrebbe anche partire titolare a conferma di questo.
Vita mea, ha fatto male Bonna, vedi.
Vediamo un po', chiedo conferma anche a Riccardo Galli, che saluto subito. Ciao Riccardo, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Al di là delle condizioni disastrate di un paese nel quale, dove se piove per 24 ore siamo in condizioni devastanti, però al di là di questo, diciamo che domani Italia-Croazia si gioca. Pasqual vive il suo paradosso ormai costante negli ultimi mesi, cioè quello di giocare.
Sì, quello, il termine giusto, dai, di Pasqual è un paradosso, perché ormai voi ne avete parlato, noi ne abbiamo scritto, i colleghi d'altro giornale uguale, insomma è molto curiosa, no, questa stagione di Pasqual, che nella Fiorentina stenta a trovare posto, nella Fiorentina è costretta a soffrire, e in nazionale sembra aver guadagnato una grande fiducia da parte del CT Antonio Conte. Ovviamente il paragone nazionale non si può fare con le presenze o meno da titolare, ma va fatto sulla base della fiducia. Quando hai un CT che ha cominciato a cercarti e ti sta inserendo nel gruppo con l'obiettivo di arrivare alle qualificazioni o comunque al prossimo appuntamento internazionale o nazionale, significa che sei un giocatore molto stimato. Pasqual lo è, io credo che lo sia ancora nella Fiorentina, certo nella Fiorentina di spazi sembra averne sempre meno, su questo ci sono pochi dubbi.
Ma Riccardo, secondo te Pasqual in nazionale ha spazio solamente per la tanta fiducia che ripone Conte in lui, oppure anche perché magari, insomma, diciamo che in Italia i terzini sinistri non è che ce ne siano in gran quantità?
Sì, no, anche per questo. Io, allora, le ragioni sono esattamente quelle che tu hai detto. Approfondendole un po', dico che ovviamente Conte vede bene un giocatore come Pasqual, punto primo. Secondo, mi piace parlarne, ci si sta accorgendo come in quel ruolo, in questo momento, comunque in questa fase, usiamo parole storica del calcio italiano, ci sono pochi giocatori, uno come Pasqual, che con grandissimo rispetto, perché è un giocatore che rispetto tantissimo e al quale siamo tutti legati, non parliamo di un fuoriclasse di primissima fascia, ma di un giocatore che in quel ruolo sta facendo bene, e quando fai bene e c'è poca alternativa significa essere davvero tra i migliori, quindi io credo che lui se la meriti davvero in questo momento la nazionale, senza dubbio.
Poi ovviamente io parlo non tanto per il momento quanto anche per il futuro, no? Perché ovviamente Conte è arrivato in nazionale e dovrà pensare al presente, ma anche a un futuro, quindi ad una sorta di progetto Italia da qui agli europei e poi forse anche dopo. Quindi Pasqual, non essendo più un giovincello, ecco per questo che io dicevo la scelta di Conte ricade su Pasqual, forse in Italia in questo momento, al di là del fatto che Pasqual è un professionista, non c'è molto.
E poi aggiungo solo una cosa, stiamo parlando di Conte, ricordiamoci che Pasqual, a parte non essere andato al mondiale, era già rientrato nel gruppo anche con Prandelli. E ricordiamoci che i rapporti tra Prandelli e Pasqual, vengo a supportare il tuo concetto, non erano mai stati buoni, quindi si stava arrivando, insomma è difficile trovare una generazione nuova dei post Pasqual, c'è lui, e lui in questo momento secondo me farebbe comodo anche alla Fiorentina, se vogliamo dirla tutta.
Riccardo, ti sfrutto come osservatore del mercato, perché ieri Pradè ha chiarito che a gennaio prima di tutto serve vendere. Guarda caso, su Pasqual mi sembra in questo momento ci sia la maggior concentrazione di voci.
Sì, allora ieri Pradè è stato molto chiaro, secondo me ha fatto bene, perché poi anche questo era un concetto che avevamo capito, che la Fiorentina in questo momento deve alleggerire la rosa per poi fare qualcosa in entrata, perché ce ne sarà comunque bisogno. Però visto che il primo punto è alleggerire, io credo che il concetto di Pradè sia stato chiaro anche proprio nella direzione che tu stai dicendo, ovvero che non tanto l'alleggerimento della rosa della Fiorentina passerà per gli Iacovenko, gli Elamdaoui, che comunque dovranno trovare una nuova collocazione e sui quali sono convinto la Fiorentina bisogna, sono le regole del mercato, metta in conto anche una piccola media rimessa. Alleggerire la rosa significa anche prendere in considerazione, come nel caso di Pasqual, se ci sono eventuali situazioni di mercato da poter far sì che il mercato solitamente di stallo come quello di gennaio invece ti permetta alla Fiorentina di fare qualche soldino. Io credo che quando Pradè ha dato il numero, i 32 tesserati viola. Se lui avesse potuto farlo, e non poteva farlo, giustamente il suo lavoro, avrebbe detto che i tagli dovranno essere almeno 6-7. Ecco, io aggiungo, di questi 6-7, 4 dovranno essere quelli indolore per le qualità tecniche, ma un po' dolorosi sul piano economico. Gli altri 2/3 dovranno essere quelli magari un po' più penalizzanti sul piano tecnico, ma importanti in chiave economica.
Riccardo, a livello generale, che idea ti sei fatto della conferenza di ieri?
Ma io voglio essere sincero, perché ne ho parlato qua quando sono arrivato al giornale, ne ho parlato anche ad altri colleghi. Io mi sono fatto questa idea positiva, perché in questo momento era bene che la Fiorentina facesse, anche se piuttosto scontato, però un appello all'unità, perché dimostra di aver capito che la situazione obiettivamente è critica, e non solo per i 13 punti in classifica e 11 partite, ma anche per il timore che questa situazione non possa essere facile. Parlo a livello di risultati da sbloccare, il calendario ce lo sta dicendo. Secondo, anche perché alla vigilia del mercato io credo che Pradè avesse la voglia di dire la verità, e secondo me lo ha detto, non ha bleffato. Il mercato della Fiorentina inizierà, sarà un mercato in uscita e sarà un mercato in entrata, anche ovviamente senza poter permettersi o promettere o pensare a chissà quale innesto. Quindi il voto positivo alla conferenza di ieri lo do perché secondo me c'è stata molta sincerità. Sincerità anche nell'ammettere che la situazione è difficile, era imprevedibile e difficile da, esatto, è difficile anche da gestire.
Riccardo, grazie, so che sei impegnato, ti liberiamo, sì, ma ti faccio salutare da Luca Calamai, che così, certo, introduco. Ciao Luca.
Ho letto le due paginate di Riccardo.
Come sono andate bene, Luca? Se lo dici te, va bene.
No, non hai la, non ci sono gli attacchi di Giorgetti, però va bene, ci sono le notizie.
Problemi, quindi va bene,
ci sono le notizie.
Grazie Riccardo, buon sabato.
Ciao ragazzi, ciao.
Luca, ben ritrovato, buon sabato, e noi chiaramente siamo ancora un po' di riflesso sulla conferenza stampa di ieri, per cui chiedo anche a te il tuo pensiero su quello che è stato raccontato ieri in sala stampa.
Beh, direi innanzitutto finalmente ha parlato la società, questo mi sembra un passaggio giusto, e perché insomma nei momenti difficili deve essere la società che parla, quindi bravi a capire che non si poteva più far finta di niente. Due, mi sembra che il fatto che sia stato scelto dalla società di affidare, sia scelto Pradè come, diciamo, megafono di quello che è il pensiero della società, mi fa pensare che al di là del contratto o meno, Pradè l'anno prossimo sarà tranquillamente a lavorare per la Fiorentina, e questo mi sembra una notizia, perché insomma c'era in giro un po' di sospetti su quelli che potevano essere ruoli di direttori sportivi, piuttosto magari è scomparso dalla scena Masià, che di solito invece, te me ne sei buon testimone perché le frequenti più di me la Fiorentina, di solito le ultime conferenze stampa erano in coppia dei direttori sportivi,
in simbiosi,
per cui vediamo. Chissà. Terzo, mi pare che come diceva Riccardo sono stati messaggi estremamente onesti. Prima di tutto bisogna vendere, ma questo è un concetto che te lo ripeteranno, dalla Juventus che è in testa alla classifica al Chievo che credo sia ultimo, ora non mi ricordo la classifica, ma insomma tutti hanno necessità di vendere, perché tutti hanno troppi giocatori e tutti possono comprare solo se vendono. Lo dico perché è inutile sperare che succedano situazioni miracolose, cioè qualsiasi giocatore ti liberi è un trionfo. E ho trovato estremamente onesto il messaggio che poi alla fine la Fiorentina il suo passaggio in avanti se lo aspetta dalla crescita di Gomez, dal recupero di Rossi, cioè dai giocatori che ha, non da quelli che arriveranno, perché secondo me poi arriverà soltanto un centrocampista, e comunque una Fiorentina che avesse al 100% Gonzalo, Aquilani, Borca Valeri e Pizarro, qualsiasi centrocampista dovesse arrivare non è detto che partirebbe titolare. Quindi il messaggio è, prima di tutto recuperiamo la Fiorentina, quella vera, quella che in alcune parti, in alcuni giocatori è stata smarrita per strada. Quindi messaggi corretti, messaggi giusti, messaggi giusto anche chiedere una mano a Firenze, è quello che secondo me più o meno, non dico sapevamo, ma è un conto se le dice Lorenzo, Sardelli, Calamai, Guetta, è un conto se lo dice la Fiorentina, perché e quello è il loro pensiero e non può essere in nessun modo frainteso.
Ma il fatto che Pradè abbia parlato di un ciclo che non è assolutamente arrivato alla sua conclusione, diciamo, naturale, come tutti, diciamo, un po' pensavamo, no? Prevede anche Montella, secondo te? Oltre che se stesso,
io
perché poi
ribadisco, io questo tantam su Montella non lo capisco. Per quello che so io, ma ecco, qui in questo caso si ritorna alle informazioni personali, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di chiudere il rapporto con Montella e Montella a oggi non ritiene chiuso il rapporto con la Fiorentina. Per carità, lui non è contento, ma nessuno è contento. Nemmeno a Fiorentina può essere proprio contenta al 100% di Montella, ma non è che Montella mentalmente ha già staccato la spina, anche perché no. Sinceramente non ne vedo il motivo. Lui stesso, per quel che mi risulta, è convinto che ci siano ancora margini di lavoro. Poi il calcio ogni giorno cambiano gli scenari, è chiaro che questo io l'ho scritto, che se poi a giugno la Fiorentina fallisce tutti gli obiettivi, tutti finirebbero sotto esame. E nel tutti ci sta anche Montella.
Ecco, però Luca, a proposito di obiettivi, hai detto se la Fiorentina fallisce tutti gli obiettivi, però ieri Pradè non ha parlato di un obiettivo specifico.
Bella domanda, brava Michela. Che obiettivi abbiamo dalla ripresa? A questo punto quello iniziale direi di accantonarlo.
Ma sì, lo accantoniamo. Se ci poi pensa l'Inter e l'Inter lo mette un obiettivo,
ecco, no, dico,
primario,
niente si vieta eventualmente di tirarlo fuori.
Nella mia valutazione l'obiettivo che la Fiorentina non può fallire è quello di non rientrare, di uscire fuori dall'Europa. E non è una cosa automatica, perché per stare in Europa già oggi ne devi scavalcare 4-5, 5-6. Quindi non è che l'Europa aspetta se o te arrivi quinto perché ti chiami Fiorentina. Quindi è tutto da conquistare questo ruolo.
Questo non ci sono dubbi, perché noi perché ci chiamiamo Fiorentina non è niente, quindi, di automatico.
E quindi voglio dire, Fiorentina deve fare un'accelerazione. Se farà questa accelerazione ci sta tutto, da assolutamente tutto, però prima di tutto bisogna che ritorni la Fiorentina. Se ritorna la Fiorentina vera, se non dovesse tornare la Fiorentina vera, e quindi se tu non dovessi vincere niente e tu magari nemmeno arrivi decimo, puoi anche arrivare sesto e andare fuori dall'Europa, è chiaro che uscire dall'Europa da un punto di vista di immagine, di prestigio, ma anche in rapporto a quello che la proprietà sta spendendo, sta investendo, soprattutto sta, ecco, è chiaro che obbligherebbe un riesame di tutte le situazioni, ma questo credo di dire una cosa abbastanza banale, ecco.
Luca, si parla molto di questi riferimenti aziendali, la Fiorentina come azienda, tifosi come partner, eccetera, eccetera, eccetera. Dici la tua, perché abbiamo una frangia di tifosi che non è entusiasta, un'altra frangia che dice, ragazzi, la modernità anche del pallone questo è.
No, non ho capito bene il discorso dei tifosi.
Questi
partner,
riferimenti a quanto ha detto poi lo stesso Cognini, la Fiorentina intesa come azienda, ieri Pradè che ha parlato di tifosi come partner, è piaciuto e non è piaciuto questo?
Ma
questo
se non
parallelo
piace,
è doveroso. La modernità che noi
poi. Secondo voi, cioè, l'Inter di Toirco se non un'azienda? La Roma americana che cos'è se non un'azienda?
Certo.
La Juventus che cos'è se non un'azienda? Cioè, il calcio oggi sopravvivi solo se fai azienda, se no diventiamo la rondinella, diventiamo una bella squadra di quartiere o di città, viviamo molto nel passato, molto di ricordi, ma coi ricordi e col passato, che pure nella Fiorentina devono essere valorizzati molto di più, Non hai cittadinanza in questo calcio. Il calcio d'oggi è un calcio spietato che ha bisogno di soldi, ha bisogno di investimenti, ha bisogno di vendersi ancora di più di quello che si sta già vendendo, e già si sta vendendo secondo me male, e quindi è chiaro che la Fiorentina non ha il bacino d'utenza, lo sappiamo, non ha una forza internazionale di sponsor, lo sappiamo, non prenderà dai diritti televisivi quello che prenderanno le altre, lo sappiamo. Allora, sei mago Zurli o ti inventi qualcosa?
Sì, certo.
Quello che stanno provando a inventarsi della Valle è quello di cercare di alzare il marchio a livello internazionale, perché oggi magari se vai in India puoi trovare uno sponsor importante anche per la Fiorentina, se vai a Los Angeles puoi trovare uno sponsor americano, cioè devi cercare di utilizzare il marchio, cosa che non è stata fatta né dalla Juventus né dall'Inter, dal Milan, da Napoli né da Roma. Ci sta provando la Fiorentina e mi sembra una strada corretta. Dopodiché, se qualcuno ha idee migliori per fare soldi, io sono assolutamente favorevole a promuoverle, però io credo che bisogna riconoscere che ci stanno provando. Dai, poi c'è il problema dello stadio, chiaro. E questo è un altro problema che io credo un giorno o l'altro bisognerà che la città si interroghi su questo aspetto. Allora, te sai che io sono fiorentino, sì, dalla testa ai piedi, per cui non potrei mai accettare il principio che la Fiorentina viene prima di Firenze. Quindi nessun gesto che stravolga Firenze, però mi domando anche cosa sta facendo Firenze per la Fiorentina. Cioè, e ora abbiamo altri 6 mesi di tempo prima di sapere se si può fare qualcosa per questo stadio. Io credo che siamo vicinissimi al momento in cui tutte le parti dovranno dire con chiarezza quale ruolo recitano. Perché, ripeto, senza far violenza a nessuno, però credo che se una cosa tutti la vogliamo fare, si fa.
Ci si viene
e se non si fa, vuol dire che qualcuno, insomma, non muore dalla voglia di farlo.
Luca, grazie mille, buon weekend.
Buona domenica a tutti, ciao.
E a Fiorentina, appunto, come hai già detto prima, riprenderà con 2 trasferte, una più difficile dell'altra in campionato, perché Verona e Cagliari, che insomma, diciamo, andare a giocare a Cagliari contro una squadra di Zema non è mai facile. E poi per quanto riguarda, appunto, insomma, la Fiorentina ha bisogno dei punti, quindi andrà con il dovere di provare a vincere, portare a casa qualche punto, altrimenti.
Certo, chiaramente ancora è prestissimo per immaginare, però insomma c'è una mezza idea, però, del 3-5-2. Insomma,
magari in questi giorni Gomez e Marin hanno potuto lavorare con più continuità.
Lo speriamo.
Insomma, questi potrebbero essere stati giorni giusti e utili per far ritrovare a questi due giocatori che potrebbero essere importanti la giusta condizione.
Lo speriamo, tra poco ci facciamo anche aggiornare sulla mattinata da Andrea Giannattagio. Prima della sosta però dicevo, Stefano, qualcosa sullo stadio che oggi è stato rilanciato anche da Viola News, in riferimento evidentemente a quelli che sono in questo momento, non voglio dire i dissidi, quantomeno i confronti su, sì, vari aspetti, in questo, sì, caso anche legati allo spazio aereo, se non ho capito male.
Esattamente, sì, anche la collocazione della pista, o proprio la direzione della pista dell'aeroporto di Firenze, sarebbe un po' un problema, più di un po'. Per meglio dire, la questione, diciamo, abbastanza complicata, perché occorre rispettare delle distanze che poi non è quel semplice chilometro di cui si è sentito parlare. Questo è quanto emerso dall'intervista realizzata appunto da Viola News all'ingegnere Lorenzo Bigagli di Piana Sana, ovvero la distanza dovrebbe essere nettamente superiore, anche perché qualora non dovesse essere parallela alla pista, il rischio di far volare gli aerei pochi metri sopra lo stadio sarebbe un problema abbastanza grosso, circa 70 metri se la pista non dovesse essere parallela all'autostrada, quindi è un problema abbastanza insormontabile. È chiaro però che al momento...
Metti che c'hai da battere il rigore decisivo.
Metti che torna Roncaglia a Firenze.
Terra sopra un aereo come minimo ti crea qualche problema.
Anche che qualche problemino...
Già sono lì che si devono mettere d'accordo su chi lo calcia.
Ecco, a parte questo, insomma, i problemi sono diversi e variegati, appunto perché ancora siamo in una fase, diciamo, forse embrionale per quanto riguarda anche la soluzione, la scelta della zona per, ecco, lo stadio.
E questo,
comunque, già nascono i primi problemi.
Mi faceva piacere proprio tornare su questo aspetto, in virtù di come aveva concluso il suo intervento Luca Calamai. Andrea Giannattagio, ben trovato, Andrea.
Buonasera Tommaso, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Poche novità immagino al centro sportivo, chiaramente sono allenamenti che ancora non possono essere completamente incentrati sul Verona, che credo si comincerà a studiare dal lunedì.
Sì, per la verità Vincenzo Montella, almeno per quello che ho capito, ha concesso ai giocatori sia la domenica, cioè domani, sia la giornata di lunedì libera, quindi ricomincerà la squadra a lavorare in vista dell'Hellas da martedì in maniera più attiva, in maniera più attenta, soprattutto quando poi del resto dal giorno successivo, ovvero sia il mercoledì, cominceranno a tornare tutti i nazionali, che sono ben 10 a disposizione di Vincenzo Montella, e quindi dovrebbero essere ovviamente Aquilani e Pasquale, che saranno impegnati nella seconda gara degli azzurri di Antonio Conte a, sì, Genova contro l'Albania. Tra l'altro si è letto che l'Albania tirerà atterrerà, sì, infatti,
perché sì,
le condizioni sono critiche, e l'Albania dovrebbe atterrare addirittura qualche ora dopo rispetto all'orario previsto, e Alberto Aquilani, ve lo dico subito, quest'oggi in ogni caso era presente all'allenamento della Fiorentina, che come tutte le rifiniture del sabato, anche oggi particolarmente insomma strana, si è tenuta all'interno dell'Artemio Franchi, dove all'interno di questa rotola comunque esigua, perché mancano, ripetiamo, 10 nazionali, erano presenti non soltanto alcuni giovani della primavera che di fatto quest'oggi non hanno giocato in virtù proprio del turno di riposo, ovvero sia Petriccione, Zanon, Papini, Diacaté e Bagadur, centrale arrivato da Rijeka quest'estate, che peraltro ha esordito proprio nello scorso turno di campionato della primavera, ma anche una vecchia conoscenza, ovvero sia Kenneth Zoré, che insomma quest'anno era andato in prestito almeno negli scorsi mesi al Göteborg in Danimarca. Per lui tanti infortuni, pochissime presenze e appena due reti, e sicuramente insomma la Fiorentina dovrà lavorare anche su di lui all'interno della sessione di mercato invernale per piazzare quei tantissimi esuberi che anche oggi sono visti, perché si sono rivisti Landau e Jakovenko, si è visto Ottavi, insomma.
Avranno fatto la partitella però.
Sì, sono stati impiegati, sì, sicuramente sono stati impiegati in partitella e in prove tattiche, anche se è chiaro che poi quando Montella è il gruppo al completo, come ben sappiamo, spesso e volentieri divide le sessioni in due parti, per ossia i potenziali titolari e le riserve e quelli che di fatto non sono contemplati proprio nei piani dell'aeroplanino. Per quanto riguarda le indicazioni tattiche, ovviamente è ancora molto presto per capire quale sarà l'11 che scenderà in campo a Verona, però è evidente che per quello che siamo riusciti a capire, anche poi alla luce delle polemiche recenti sulla sconfitta col Napoli, il 3-5-2
sì, dovrebbe essere... Poi io voglio vedere sabato a ridosso della partita, però indubbiamente sì, ad oggi ci sta.
Sì, anche perché poi è il modulo che è più collaudato, è quello che dà più sicurezza ai giocatori stessi, voglio dire, Gonzalo Rodriguez, che è finito nell'occhio del ciclone nelle ultime settimane, sappiamo tutti che sa dare il meglio di sé proprio in questo modulo, quindi sicuramente anche Vincenzo Montella vorrà ritornarci su, vorrà lavorarci in maniera più attenta e vedere se a questo punto c'è la possibilità concreta di vedere questa coppia Babacar Mario Gomez, che si è vista soltanto all'inizio campionato da titolare e poi si è invece soltanto rivista a gara in corso sia col Napoli sia a Genova. Vedremo poi Marco Marin se recupererà e può a questo punto giocarsi una maglia titolare, ma la vedo molto molto dura. Fermo restando, ecco, che il ballottaggio più interessante per quello che sarà la prossima settimana potrebbe essere sulla sinistra, dove la prova di Alonso non ha convinto, le ultime almeno non hanno convinto, e Manuel Pasquale, insomma, fresco di convocazione, potrebbe, ecco, avere grosse possibilità di tornare a titolare in campionato. Vedremo quali saranno le scelte di Vincenzo Montella, che quest'oggi avrebbe potuto ricevere la visita di Andrea Della Valle, il patron viola, che è sempre presente alle rifiniture, voleva esserci anche oggi, anche se di fatto non c'è nessuna gara da preparare, però quando sembrava ieri certa la sua presenza, oggi alla fine è stato costretto a restare nelle Marche per impegni di lavoro.
Sì, poi non credo che fra l'altro il maltempo favorisca troppo gli spostamenti di questo tempo, di questi tempi. Vediamo un po' appunto se poi domani l'Italia gioca questa gara con la Croazia o meno, e soprattutto che situazione si creerà a Genova per la successiva sfida con l'Albania.
Quella sarà dura, perché proprio la zona di Marassi,
quella
più
essere una
colpita.
Serata fra l'altro di solidarietà, esatto, e di sostegno a un popolo al quale evidentemente non si vuole regalare, esatto, una struttura cittadina diversa, e quindi si va avanti così. E
ci sarebbe da discutere anche sulla scelta di giocare una per i genovesi a Genova, ma quella insomma la federazione ci ha abituato a scelte particolari in questi ultimi mesi, a cominciare da chi è stato eletto.
Va bene Andrea, grazie, ci sentiamo nel corso della prossima settimana, come detto da lunedì si riprendono gli allenamenti.
Tanto complimenti, sarà un amichevole, però due gol sono un bel segnale per Mandorlini.
Sì, è stata una bella amichevole contro una squadra importante, comunque una squadra svizzera importante, e niente, abbiamo fatto questa amichevole vinta 5-1, dove è andata bene, sono segnali positivi, stiamo lavorando tanto, abbiamo lavorato tanto questa settimana e quindi è stata una bella partita, dai.
Stai lavorando tanto anche tu, Mandorlini ci ha raccontato che insomma fa un lavoro specifico con te, oggi da mezz'ora ti sei trovato più che bene.
Sì, il mister mi dà molti consigli, mi sta adattando lì da mezz'ora, è un ruolo che ho fatto poco nella mia piccola carriera, però niente, lo sto cercando di fare col massimo impegno, con la massima dedizione e ascoltando tutti i consigli che mi può dare il mister e mi possono dare i miei compagni.
Dopo l'assaggio di Serie A all'Olimpico con la Roma, ce l'hai un obiettivo, insomma, quando è che vorresti scendere in campo? Facile con la Fiorentina?
Ma ora questo è, è quello che desidero, credo che sia il desiderio di tutti, però bisogna vedere come stanno i fatti, quindi lavoro al massimo per cercare di mettere in difficoltà il mister e niente, cercherò di rifare un'altra partita come ho fatto all'Olimpico.
Ci dici com'è il trio Saviola, Lopez, Toni visto dal campo? Insomma, un trio di cui si parla tanto.
Ma è un trio che ha qualità, non sono io a dirlo, è un trio che in campo si trovano alla meraviglia e poi in campo decide il mister e quindi sono scelto che fa il mister.
Dove ti trovi meglio a giocare? Trequartista, esterno largo davanti, come oggi mezzala?
Ma il mio ruolo naturale è dietro le punte, poi mi adatto anche da mezzala, dove lo sto cercando di imparare nel mio miglior modo possibile, che è quello che il mister mi sta cercando di dare come ruolo. E faccio anche l'esterno alto e niente, dove mi mette il mister io cerco di dare il massimo.
Avete già la Fiorentina nel mirino?
Sì, stiamo lavorando, abbiamo lavorato tanto questa settimana a livello fisico, perché è una settimana dove si può caricare e niente, la settimana prossima da martedì cercheremo di studiare la Fiorentina e di andare in campo nel miglior modo possibile.
Quella che è la preparazione del Verona che affronteremo alla ripresa del campionato. Buonasera Enzo Bucchioni, ciao Enzo.
Ciao a tutti, buonasera, bentrovati.
Ripresa del campionato, fra l'altro con due trasferte consecutive in campionato, tre se ci inseriamo anche l'Europa League, però insomma siamo già qualificati nel girone, quindi sotto quel profilo siamo tranquilli. Peggio Verona o peggio Cagliari? Mandorlini o Zeman, che dici?
Una bella lotta, guarda, direi peggio Verona, dipende da che Cagliari è, perché lì non sei mai un ten all'otto, sei un Cagliari alla Zeman, cioè che riesce sì a giocare nel modo che abbiamo visto qualche volta, e allora mi viene paura. Se è quella squadra che spesso Zemaniana, che ti lascia giocare, lascia spazi, soprattutto per il contropiede, allora preferisco il Cagliari. Però comunque tanto è inutile fare discorsi, sono trasferte dalle quali la Fiorentina deve assolutamente portare a casa dei punti per uscire da questa situazione e per dimostrare che questa sosta è servita a riordinarsi le idee e a ripartire in maniera diversa, questo non c'è dubbio.
Non ci dimentichiamo che Zeman quando era a Roma, allenava la Roma, è stato praticamente proprio contro la Fiorentina in Coppa Italia a Firenze, se non ricordo male, venne a fare un catenaccio praticamente, una cosa tutto sì, fuorché zemaniana,
inguardabile,
esatto,
sì.
Però riuscì a portare a casa il risultato, quindi sa come affrontare diciamo la Fiorentina.
Poi si qualificò, mi pare, doppia partita proprio in virtù di quella titaccia, sì. Ma era una Fiorentina straordinaria quella, e probabilmente Zeman in un momento di intelligenza calcistica, cioè di pragmatismo calcistico, meglio così, ha capito che o lo affrontavi in quel modo o ti avrebbe sicuro battuto, quindi ha scelto la strada minore. Poi però è stata una eccezione, io non l'ho mai visto Zeman giocare
infatti,
in quel modo.
È stata l'eccezione che ha confermato la regola.
Vabbè, comunque altri tempi, altra Fiorentina, la rimpiangiamo un po' quella squadra lì.
Sì, un po'
ci
sì
siamo divertiti tanto, sì.
Oh, intanto ieri ha parlato Pradè, Enzo, settimana importante quella della Fiorentina e speriamo di essersi lasciati alla spalle definitivamente anche la sconfitta col Napoli.
Sì, e questa è l'operazione che bisogna fare nella testa dei giocatori, nella testa dell'allenatore, ritrovare il modo di partire, cioè le motivazioni per dire comincia un altro campionato, perché questa squadra non dovrebbe avere nessun motivo di giocare in quel modo che abbiamo visto negli ultimi tempi, a volte blando, a volte con poca cattiveria, sempre questa situazione imbarazzante a volte, perché io dalle squadre di calcio pretendo una cosa sola, che giochino con grinta, con determinazione, con rabbia. Questa volta queste qualità sembra che quest'anno sfugano un pochino alla Fiorentina, e questa è la cosa che dispiace di più a me personalmente. Poi bisogna ritrovare anche un'identità tattica, quello il discorso è un pochino più complesso, i giocatori per fare bene ci sono, quindi si tratta di capire qual è questo piccolo male oscuro che ha colpito questa squadra negli ultimi due mesi, dall'inizio del campionato, diciamo dall'inizio del campionato. È tutto un po' strano, ecco, perché se ci fossero delle motivazioni chiare anche da parte nostra sarebbe più facile fare una critica. Chi te la prendi? Con un giocatore, con l'allenatore? Qui è un pochino tutto il discorso che andrebbe rivisto, come ha detto chiaramente ieri Pradè, tutti quanti assieme, perché qui non sbaglia uno solo. Se ci sono stati degli errori, sono stati da parte di tutti, e tutti assieme li devono correggere per ripartire, a cominciare dalla società, dai direttori sportivi, dall'allenatore, i giocatori devono capire che così non si può andare avanti. Questa è una squadra costruita per fare delle cose importanti, non le sta facendo.
Si dice che in genere dalle difficoltà, se si riesce a uscirne, se ne esce più forti. Potrebbe essere questa la chiave di volta in casa Fiorentina, anche per Montella, che poi è quello che ha detto ieri Pradè, probabilmente ci aiuterà a crescere un po' tutti in questo momento.
Ma di sicuro, speriamo, questa è una frase filosofica molto bella, sì. Però l'aspettiamo al lato pratico. Di sicuro l'allenatore è in una fase di crescenza, se vogliamo parlare di Montella. Ha fatto bene la società a confermargli la fiducia, per oggi e per il futuro c'è un progetto a lunga scadenza, però anche l'allenatore i suoi errori l'ha fatti, deve capire dove ha sbagliato. È un allenatore giovane con delle grosse potenzialità, ha fatto vedere delle grosse cose, però le ha accompagnate anche con qualche ingenuità, diciamo la verità, ingenuità nella preparazione delle partite. Ecco, soprattutto quello che dicevo prima, bisogna aggiungere un'altra cosa che mi ero dimenticato: l'approccio alla partita. Ecco, questo deve assolutamente cambiare. Uno dei difetti che questa squadra è l'approccio alla partita, quindi lì bisogna chiamare in causa l'allenatore, alcune formazioni. Di sicuro deve farci consigliare un po' di più Montella, quando si parla di team, di squadra, di azienda, e le aziende non consentono che ci sia un uomo solo al comando, è il team che deve ragionare, quindi servirà anche a lui a crescere, perché ripeto, se Montella vuole diventare un grande allenatore, negli ultimi due mesi non è parso tale, quindi qualcosa deve cambiare anche lui.
Enzo, io ti volevo chiedere a questo proposito proprio, com'è possibile che la squadra abbia cambiato il suo approccio alla partita dall'anno scorso, da due anni fa, a quest'anno? E oltre a questo ti chiedo anche se secondo te una figura di un mental coach può essere utile, visto che in questi giorni si è parlato anche del probabile arrivo di una mental coach all'interno del gruppo, no?
Ma sì, questi sistemi sì,
moderni
ma possono aiutare. Cioè, io dico, faccio un discorso che vale per tutti, non soltanto per la Fiorentina. Il calcio ormai è talmente scienza, molto a quello, alla passione, tutto il resto che si porta dietro, è diventata anche una scienza. Quindi qualcosa che si fa in più ti aiuta, sicuramente ti aiuta. Parlavamo l'anno scorso di Vio, l'uomo delle punizioni, studiate all'università, eccetera eccetera, sicuramente due o tre punti in più a fine campionato te le ritrovi. Il mental coach, se riesce a migliorare l'approccio mentale dei giocatori, se è vero che sono impauriti o appesantiti da questa pressione che sentono, io non avverto peraltro, loro sono professionisti, dovrebbero essere abituati, però di sicuro, siccome la Fiorentina vuole strutturarsi da grande società, e delle grandi società il mental coach esiste da tempo. Io quando seguivo il Milan all'inizio degli anni 90 sembrava un marziano, eppure c'era lo psicologo che seguiva la squadra costantemente. Era un grande Milan, mi direte cosa faceva lo psicologo lì, e invece c'era, serviva evidente De Michelis, se mi ricordo anche come si chiamava, sono ancora lucido, vedo dopo 25 anni c'era questa figura che ti può assistere magari anche nelle cose banali, sbagli un rigore, c'è a casa qualcosa non ti funziona, e c'è un assistente psicologico che secondo me non fa altro che bene. Insomma, modernizziamoci, diventiamo azienda, diventiamo squadra di livello internazionale, è una figura così. Cioè, io so che vogliono immettere, forse era questa una delle figure, ma anche altre, è arrivato un direttore generale. Insomma, la Fiorentina si sta strutturando anche e soprattutto come società, e questo li abbiamo sempre imputato negli anni scorsi qualche mancanza, no? Ricorderete che quando dicevamo la squadra cresce, no? Ora la sta crescendo di pari passo la società, anzi molto di più, e quindi questo è il futuro, perché bisogna legarsi alle società. Quando le società funzionano, poi giocatori, allenatori e tutto il resto diventano, vanno e vengono con più facilità. Guardate cosa fa Real Madrid tutti gli anni, che cambia anche dei campioni, eppure resta sempre Real Madrid, anzi a volte si ritrova più forte.
Senti Enzo, allargando lo sguardo, direi che è saltata la prima panchina pesante, quella di Mazzarri, è arrivato Mancini. Secondo te cambieranno un po' di equilibri in quella zona di classifica dove comunque anche la Fiorentina può dire la sua?
Ma guarda, io credo che le squadre siano ormai abbastanza chiare quali sono quelle. La Roma e la Juventus si battono per il primo e il secondo posto. Dietro il Napoli ha trovato un periodo d'oro, ma i difetti di questa squadra poi torneranno a galla, secondo me, perché in questo modulo è difficile giocarsi nel campionato italiano. Quando stanno tutti bene, come in questo periodo, purtroppo è toccata la Fiorentina beccare il Napoli al massimo della condizione. È una squadra che sicuramente direi è da terzo posto da sola, senza concorrenti. Però poi sappiamo che magari il Napoli poi perde col Verona o col Chievo in casa, come ha fatto, quando cala la concentrazione e l'intensità di questo tipo di gioco. Il resto sono tutte più o meno lì. La Fiorentina direi ancora l'organico superiore anche al Milan, se mi consentite, e quindi aspetto che ci sia un ritorno. Il Milan è una squadra che non mi piace affatto, non ha centrocampo, anche se torna Montolivo, cosa può fare Montolivo da solo? Se non intervengono pesantemente sul mercato di gennaio, il Milan non lo vedo, fra queste la più devo l'Inter, cambia allenatore. Cosa può fare Mancini? Sicuramente è un motivatore, conosce molto bene l'ambiente, una scossa la darà, ma anche l'Inter è una squadra con delle lacune pesanti, gli esterni dove sono, il centrocampo è mal assortito, ci sono Kovacic, Hernanes, faticano a giocare assieme, Guarini è un altro giocatore che difende poco, insomma non è una squadra che dici queste, ci saranno delle altalene, momenti di condizione in generale. La Lazio potrebbe essere una sorpresa alla fine, perché la Lazio ha un buon organico, forse fra queste non ha grandi campioni a parte Klose, che però alla sua età
però molto vario, sono d'accordo.
È molto vario, molto ben assortito in tutti i reparti, ha delle soluzioni importanti, 30 giocatori che Pioli sta utilizzando molto bene, quindi potrebbe essere la sorpresa, potrebbe essere l'altra, però la Fiorentina lì si batterà fino a fondo. Io credo che possa,
sì, basti pensare che insomma se non avesse preso quella traversa a quest'ora magari si parlava di
pareggio
di un pareggio strappata ad una squadra in forma in questo momento come il Napoli, insomma.
No, anche questo è un altro aspetto. Vedi, questa squadra abbiamo criticato per alcune cose, le formazioni, l'approccio, però è anche una squadra sfortunata, bisogna dire anche questo, non è una giustificazione, perché io non giustifico mai, è una realtà, perché la Fiorentina mai una volta che pigli uno spizzichi uno stinco.
Quella è una costante.
Ma da un anno e mezzo che c'è questa roba.
Sì. Da quando esiste il pallone, no, vabbè.
No, qualche volta c'è stato dei periodi più fortunati, anche negli arbitraggi, però da un anno e mezzo non succede tutti i colori, cioè se te tiri, piglio il 5 di 1, va fuori, c'è dei momenti che piglio il 5 di 1, va dentro, poi tutti quelli che sono fatti male, al di là dei due storici, ora uno è guarito fortunatamente, ma e poi arriva Bernardeschi, che poteva essere una soluzione, un giovane da lanciare, quindi sicuramente una componente di poca fortuna o di sfortuna o di sfiga, come si dice oggi, tanto ormai è una parola entrata nel linguaggio comune. C'è anche questo da mettere sul conto, perché incide sì. Ripeto, non vuole essere una giustificazione, però è una realtà. Io faccio il cronista e cronisticamente dico: questa è una squadra sfortunata.
Enzo, grazie mille, buona domenica.
Grazie ciao. A voi, sempre un piacere. Ciao a tutti, ciao ciao.
Che sicuramente si tratta di un dirigente che bene conosce l'aspetto economico del calcio, l'aspetto che poi proprio per questo ha fatto parlare Cognini e Pradè di Fiorentina nei termini di azienda più che di società, di club o di squadra di calcio.
Stato anche consulente privato di Rosella Sensi, ovviamente ai tempi in cui era amministratore delegato della Roma. Ci sentiamo questa bella chiacchierata su sport, calcio e aziende con Enrico Bendoni ai microfoni di Stefano Rossi.
Partirei dal concetto di azienda. Ieri in conferenza stampa Daniele Pradè ha definito così la Fiorentina, lo aveva già fatto il presidente Cognini. Secondo lei oggi è corretto parlare di aziende piuttosto che di club?
Per certi versi sì, comunque restano dei club, però oggi una squadra di calcio professionistico del livello del calcio italiano, quindi parliamo dei cinque movimenti principali, Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia, non può essere più considerata un qualcosa di volatile come è stato nel passato o di qualcosa da accompagnare con un mecenate. Queste sono aziende che si muovono in un sistema, che è un sistema globalizzato, che ormai si confronta a livello internazionale, che è un mercato internazionale che vende il suo prodotto in tutto il mondo e che ha la potenzialità di crescere in modo esponenziale, perché il problema nostro in Italia è che ci sono mancate le strutture e l'handicap di non avere le strutture ci ha portato indietro rispetto alla concorrenza e in questo momento soffriamo questo. Però se noi andiamo a guardare a 30 anni fa, quando i nostri club erano nelle mani di presidenti azionisti mecenati e che quindi guardavano soltanto al risultato sportivo e non consideravano la squadra di calcio qualcosa che deve essere un equilibrio, ci troviamo in un mondo completamente diverso. Oggi un club, al di là di situazioni come i club quotati, e ce ne sono anche in Italia tre come Juventus, Roma e Lazio, ma un club di calcio è trasparente, è qualcosa di seguito non solo dalle regole previste dal codice civile, ma è seguito da situazioni come la Covid, cioè è ancora più vincolato a una conduzione sana, tant'è vero che abbiamo un obbligo di rispetto dei pagamenti, delle verifiche che comportano delle penalizzazioni, delle situazioni anche al momento di iscrizione, le licenze UEFA per partecipare o non partecipare alle coppe a seconda di come vai, cioè non puoi stare in questo sistema se non con serietà e con attenzione. Quindi le squadre di calcio devono diventare qualcosa di diverso, devono avere proprie aziende, hanno diciamo così, l'obiettivo di chiudere inutile o quantomeno di stare sul pareggio e hanno comunque dei vincoli che sono quelli posti dal Firenze Fair Play. Quindi noi abbiamo scontato una impreparazione o magari una superficialità nell'approccio, non abbiamo guardato questo ma abbiamo guardato altre cose. Lo stesso motivo per cui non abbiamo sviluppato una politica sugli impianti e soprattutto la cosa grave in Italia è che le maggiori figure istituzionali legate allo sport, e quindi parliamo da chi ha avuto l'incarico di ministro dello sport o la delega sullo sport, da chi ha guidato il CONI e compagnia negli ultimi 10 anni, una politica sugli impianti vera, reale, non l'ha pretesa, non ha saputo alzare la voce, non ha saputo spiegare, e questo oggi costa tutto il sistema sportivo.
Ecco, proprio la Fiorentina si sta muovendo in questa direzione, vuole provare a costruire uno stadio con strutture annesse, altre società, comunque la Juventus lo ha già fatto, un'altra società come l'Udinese sta progredendo in questa direzione. Secondo lei può essere una strada per cercare un po' di colmare anche il gap che si è accumulato e formato nei confronti degli altri calci europei?
Ma è fuori discussione, cioè i nostri impianti non sono impianti adeguati, non sono accoglienti, non offrono tutta la possibile diversificazione che oggi gli impianti garantiscono alle società che li posseggono. E inoltre non facciamo nemmeno un buon servizio alla televisione, considerando che se è vero che siamo arrivati a 1.200.000.000 di ricavi dai diritti televisivi, è anche vero che poi proponiamo degli stadi spesso vuoti, spesso male illuminati e anche dei terreni non adeguati. Il possesso di uno stadio significa intanto rendere la società meno volatile, seconda cosa poter avere degli altri ricavi. La Juventus ha fatto uno stadio in una condizione molto italiana, cioè ha dovuto utilizzare un invaso precedente, non ha valorizzato il suo fatto di trasferirsi in quell'area perché già ci giocava e non è riuscita probabilmente a sfruttare al massimo tutte le possibilità commerciali che la realizzazione di uno stadio gli poteva dare. Non a caso l'investimento è stato relativo rispetto a quello che spendono, cioè se oggi il Real Madrid ha stanziato 425 milioni per l'ammodernamento del Bernabéu, che peraltro riguarderà soprattutto la parte esterna, 425 milioni per diversificare, che i dirigenti Real Madrid dicono che una volta finita questa operazione il calcio sarà, diciamo, dal punto di vista di asset il minore del Bernabéu, al contrario si svilupperà tutta una serie di potenziale politica di incassi completamente diversa e nuova. Io adesso mi metto fuori dal sistema calcio, dico semplicemente da appassionato, dico abbiamo il dovere di far capire
a chi governa e a chi governa le amministrazioni locali che questo è un problema prioritario, perché dà lavoro, porta ricchezza a un'industria che è positiva e che oggi ancora c'è un crescimento importante. Quindi non possiamo pensare che al calcio si va a togliere, perché poi dopo dai diritti televisivi, che sono l'unico asset, arriva chi dice il 10% lo diamo a destra, a sinistra. Oggi il CONI ha tagliato una parte dei soldi che poi vanno ai dilettanti, che è un'altra assurdità, considerando che il calcio è il motore dello sport italiano, perché è anche quello che oggi garantisce, pur dal nuovo sistema delle scommesse, un gettito fondamentale.
Certo, le chiedo anche di analizzare un altro aspetto. La Fiorentina ha deciso di investire in un percorso parallelo, lo definirei così, per cercare di far entrare nuovi proventi, ovvero la costruzione di un nuovo stadio, come abbiamo detto, e poi la creazione di alcuni progetti di collaborazioni con paesi dove il calcio è ancora in via di sviluppo. Penso all'India, penso anche in America e ancora in altri paesi, ci sarà qualche progetto in Serbia e in Svizzera. Lei crede che questo può essere un modo giusto, una strada da percorrere?
Sacrosanto, dobbiamo pensare che oggi le nostre squadre comunque sono fra l'elite del calcio mondiale, cioè se noi guardiamo i top club ci accorgiamo che nei primi 20 abbiamo almeno 4-5 squadre, e comunque una squadra italiana che primeggia in Italia automaticamente subentra in questa elite, perché vincere il campionato in Italia vuol dire per il resto del mondo avere la potenzialità dell'Inter, della Juve, del Milan, della Roma. Se la Fiorentina si affaccia in questa dimensione, automaticamente è tra i club più importanti del mondo. Allora, in questo senso, da questi paesi, c'è un'attesa, una considerazione. Poi il calcio italiano, noi non ce ne rendiamo conto, ma è visto come un po' come noi vediamo il Brasile. Cioè, nel primo secolo del calcio al mondo ci sono state 5 vittorie del Brasile e 4 dell'Italia, in periodi diversi, quindi vincendo in vari momenti. E il calcio italiano ha rappresentato un modello di riferimento, ma non per 10 anni o 15 anni, nell'arco dal 34 ad oggi. L'ultimo mondiale abbiamo vinto nel 2006, ma abbiamo giocato finali, le abbiamo perse anche, ma è un calcio di riferimento. Noi andiamo spesso all'estero e ci rendiamo conto che comunque si guarda il calcio italiano sempre come un modello. Allora, in questo senso la Fiorentina non fa bene, fa benissimo, perché l'Asia è una realtà emergente, ha il 60% della popolazione mondiale, hanno un amore per il calcio enorme, una fame di calcio altrettanto grande, e sono quelli che comprano. Oltre a comprare lavorano, perché lavorano ormai, i call center stanno là, le maglie si producono là, le situazioni, il calcio all'estero lo vendiamo soprattutto in queste aree a prezzi significativi, per cui siamo visibili ormai in qualche modo, anche con i social si arriva dappertutto, e quindi ci sono tutte le condizioni. Poi la Fiorentina ha una proprietà che è una proprietà dinamica, che ha delle esperienze commerciali importanti, che ha fatto dei risultati importanti in queste aree, quindi ha dei vantaggi rispetto a tutti gli altri e li deve sfruttare.
Il Pentasport di Radio Blu.
Perché Quadrado ha fatto un incontro spettacolare e lo ha pubblicato sul suo profilo, ha incontrato il fenomeno per antonomasia, cioè Ronaldo,
quello vero.
E c'è questa bella foto della Vespa viola insieme al fenomeno. Quadrado e Ronaldo insieme, come l'avrebbe visti Bernardo Provarone?
Buonasera,
ciao Bera.
Ciao, qui ciao anche. Stai parlando con uno che ha dichiarato che è stato il più grande giocatore mai visto nella mia vita, in assoluto.
Ma infatti Quadrado scrive: alla fine ho incontrato il mio idolo, il migliore al mondo.
I paragoni sono sempre un tema un po' particolare, anche complicato, secondo me quasi infattibile di fronte a dei geni assoluti del pallone, però ribadisco il mio concetto, cioè io dico quello che ho visto nella mia vita in un campo di calcio, io più di Ronaldo non l'ho mai visto, cioè una roba mi viene da chiamarlo extraterrestre ed è l'unico che mi viene da chiamare extraterrestre, perché ha delle doti fisiche affinate alla tecnica, questa ragazza, alla velocità supersonica, a tutto il resto, alla dolcezza, all'approccio alla professione, al divertimento che si trasmetteva. Cioè, mai entravo in uno stadio, avevo la sensazione che dopo 10 minuti di stare già su 2-0. Cioè, una cosa mostruosa, veramente mostruosa.
Ed è, ed è difficile da raccontare a chi non l'ha provato, nel senso, a chi non l'ha visto dal vero in quegli anni.
Guarda, questo è chiaro, dici una verità. Io ho il figlio della mia compagna, cioè 12 anni, che è improvvisamente impazzito per il pallone attraverso la PlayStation e tutto quanto, che ormai non è più soltanto giocare, ma si danno anche tutte le notizie del mondo. È chiaro, questi bambini oggi hanno tutti Ronaldo, Cristiano e Messi per la testa, perché cerco sempre di fargli capire delle differenze che sono esistite, dei valori che sono esistiti antecedenti. E lui fa fatica, no? Fa fatica, va su YouTube, si guarda tutto e mi dice sì, vabbè, se proprio vuoi dire così, allora Ronaldinho che cosa è stato? Cioè, magari il funambolo, i numeri. Ronaldo è, per me è una roba che veramente lì, se te lo trovavi sul campo allo stadio ti rendi conto di quello che era. Era un qualcosa di impressionante, veramente il più grande giocatore mai visto nella mia vita.
Bera, ne approfitto per leggere al volo l'ultimo post di David sul blog Metterci la faccia, l'ho pubblicato in mattinata, e scrive: mi è molto piaciuta la conferenza stampa di Pradè, apprezzo molto l'uomo al di là del valore professionale, di sbagli ne ha fatti sicuramente, altrimenti non saremmo in questa situazione, ma non si nasconde dietro alcun paramento e questo va apprezzato. Probabilmente chiuderà il suo rapporto con la Fiorentina il prossimo 30 giugno e 3 anni in un ambiente surriscaldato come quello di Fiorentino sono una specie di master post-universitario. Però non l'ho mai sentito ingaggiare risse mediatiche con qualcuno, pur non scassando mai i problemi e soprattutto sa dire ho sbagliato. Un buon modo per cucire queste 2 settimane senza partite, se poi ci mettevano anche un'amichevole aperta al pubblico al Franchi era ancora meglio. Te che ne pensi?
Ma io penso che Daniele sia una persona, un entusiasta, un ragazzo dolcissimo, elegante, un grande signore, una persona che sa di calcio tanto, ha fatto delle esperienze molto importanti, che è arrivato a Firenze in prima persona, ha avuto delle responsabilità non da poco, e le ha sapute secondo me sfruttare in maniera ineccepibile, dopodiché qualcosa si è incarpalito. Oggi la mia sensazione è che invece qualcuno in società abbia di nuovo regalato a lui delle responsabilità nuove e anche importanti.
Perché questo se no non vai a parlare in conferenza stampa in questo momento.
Sì, quello però potrebbe essere anche usato, tra virgolette,
okay.
Nel senso che il calcio lo conosci bene, quindi cioè, per me sarebbe stato magnifico vedere un dirigente, un presidente fare la conferenza stampa al suo posto, perché chiaramente un tifoso oggi in un momento così incerto avrebbe percepito dei segnali ulteriormente importanti. Questo non significa che la credibilità di Daniele è minore, però è stato un uomo anche particolarmente discusso dalla piazza ultimamente per degli spifferi continui che sono usciti, per cui se avessero voluto dare veramente un segnale di questo genere a tutto tondo, secondo me avrebbero fatto meglio a venire loro di persona. Con questo ribadisco, mi è piaciuto, mi auguro, sai, le conferenze stampe di bugie ne devono dire tante, non è che possono venire lì, non è un'interrogazione in questura, nel senso lì ci sono degli interessi scontati di una società che può aprirsi fino a un certo punto, che avrà percepito la delicatezza del momento e che ha cercato un po' di, non di calmare le acque, ma di rassicurare una piazza che in questo momento è un po' surriscaldata da dei risultati che non stanno arrivando, e quando non arrivano i risultati si va sempre a cercare i colpevoli, e quando si va a cercare i colpevoli viene fuori anche delle situazioni un po' caotiche, destabilizzanti, e secondo me hanno cercato di appianare un po' questa situazione, può essere ulteriormente pericolosa.
Bernardo, io invece ti riporto su un argomento che insomma ti sta molto a cuore, quindi Mario Gomez, il ritorno diciamo di Mario Gomez.
Oggi chiedo... in gol, esatto, in partitella, poi vedevo, aggiornava Gazzetta.it, tutti gli attaccanti in gol oggi.
Esatto,
in
e quindi ti chiedo a questo punto come l'hai visto col Napoli, come, come ti auguri di poterlo rivedere dopo questa sosta, visto che insomma sembra che stia tornando.
Ma l'augurio è quello veramente di che questo ragazzo possa scrollarsi di dosso tutte le difficoltà e tutti i nervosismi e tutte le frustrazioni che ha dovuto sobbarcarsi in questa esperienza fiorentina, che sembra essere lunga qualche mese, invece incredibilmente 2 anni. Per cui è stata una sofferenza enorme per questo ragazzo. Si è giocato anche i campionati del mondo e si è giocato anche la Coppa del Mondo. E per cui, secondo me, dentro al cuore, all'anima di questo campione sono passati 1000 pensieri e 1000 dolori, perché è un giocatore che lo raccontano professionista straordinario, sempre con grandissima voglia di fare, di dimostrare. La sua scelta di venire a Firenze è stata dettata anche sicuramente da altri aspetti più o meno professionali, più o meno sportivi, però è comunque atipico quello che è accaduto. Essersela giocata così in negativo è veramente triste. Quello che è apparso in quei 20 minuti col Napoli è Mario Gomez, mentre prima era un uomo quasi disorientato, spaesato, che cercava di trovare la via del gol, ma in un contesto che forse anche tecnicamente non lo facilita fino in fondo. Io questo lo voglio dire, cioè la Fiorentina gioca in un modo che secondo me le sue caratteristiche non lo integrano in maniera meravigliosa. Uno come Babacar c'ha un DNA diverso e c'è anche una storia calcistica molto più breve, ma soprattutto tecnicamente e tatticamente. Lui